Deniz Naki nasce nel luglio dell'89 a Düren in Germania, città a metà strada tra Aachen e Köln. I genitori però non sono originari del posto, vengono dalla provincia di Dersim e sono curdi aleviti. Il Dersim è una zona della Turchia, dell'attuale Turchia, dove hanno sempre convissuto svariate etnie in pace ed armonia tra loro. È storicamente una zona di ribelli al potere turco e per questo ha subito vari periodi di repressione. In particolare tra i primi anni 80 e l'inizio del XXI secolo il governo turco ha ripreso le armi contro queste popolazioni e con la scusa della lotta al PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, obbligando torture e distruzioni, 30.000 persone sono state costrette a fuggire da quelle terre. E tra loro c'erano anche i genitori di Deniz, che sfuggì a quell'orrore. Deniz, dopo le giovanili passate tra le fila del Bayer Leverkusen, nella stagione 2009 passa all'FC San Pauli. Al Millerton Stadium passerà gli anni più felici, sia calcisticamente che umanamente, della sua vita, diventando un leader e un beniamino dei tifosi in solo 3 anni, grazie soprattutto a una partita contro l'Hansa Rostock. Alle provocazioni fasciste dei tifosi dell'Hansa Rostock durante tutta la partita, Deniz Naki risponderà esultando al suo gol, quello del 2-0, sotto la curva della tifoseria avversaria con il gesto del tagliagola. La federazione squalificherà Naki e la società lo multerà, ma dalle parti di San Pauli tutti giravano con la maglia Naki 23. Alcuni passaggi in altre formazioni tedesche, nell'estate del 2013 arriva ad Ankara, in una delle squadre della città. La prima stagione termina con 20 presenze e un po' di fatica a trovare spazi e gol. La seconda inizia a malapena. Agli inizi di novembre, infatti, arriva la notizia che il giocatore tedesco ha rescisso il contratto con la società. Ragazzi, probabilmente ultras della squadra, lo hanno avvicinato chiamandolo sporco curdo e offendendolo per le sue frasi anti-ISIS apparse sul suo profilo Facebook e per la solidarietà espressa ai compagni impegnati nella lotta a Kobane. Dopo questo episodio lascia la squadra per la prima volta il calcio turco. Nel luglio del 2015 Deniz Naki è un nuovo giocatore dell'Amelspor, squadra di seconda categoria del campionato turco, con profonde radici nella comunità curda. L'Amespor è il nuovo nome della squadra di Diyarbakir, cambiato con Amespor, il vecchio nome curdo della città, senza nessuna autorizzazione dalla Federazione Turca. La squadra è osteggiata in vari modi, in un ambiente come quello calcistico, diventato vetrina del potere di Erdogan. All'interno del conflitto delle persecuzioni verso i movimenti curdi nel contesto turco, anche questa squadra non rimane esente ed è stata più volte oggetto di aggressione e forme di repressione. Them trying to fight, I don't. Them trying to get, I hold. Them trying to beat me. Vari episodi, frappestaggi, mancate possibilità di soggiornare in alberghi nelle città ospiti, per arrivare fino alle azioni tragicomiche della Federcalcio turca e della giustizia nei confronti di Deniz Naki, giocatore ormai diventato simbolo dell'Amespor e idolo di migliaia di ragazzi. Naki è stato portato davanti al tribunale con richieste di carcerazione per propaganda terroristica, perché esplicitamente dedicato alla vittoria della partita ai propri concittadini sui social durante i mesi di coprifuoco nel Kurdistan Bakur. Them trying to fight, I don't. Them trying to get me, don't. Them trying to deal, I
Da quel momento non ha conosciuto pace. Ha preso multe, squalifiche dalla Federcalcio. E per questo la stagione precedente è stato squalificato per 12 giornate e condannato in appello a 1 anno e mezzo di carcere, per il momento con pena sospesa. Nel 2017 Deniz Naki è in visita in Germania, dove nella notte di domenica la sua auto è affiancata sull'autostrada nei pressi di Düren, in Renania, da un van nero che esplode diversi colpi contro l'auto del calciatore. Uno colpisce il finestrino proprio all'altezza del guidatore, senza però ferirlo. Naki dichiara a poche ore dall'attentato di temere per la sua vita, ma non ha paura di indicare pubblicamente i mandanti di questo agguato. Secondo lui c'è la longa manus dello Stato profondo turco o di militanti dell'estrema destra turca, comunque coperti dagli apparati dello Stato. Poco prima la Federazione Turca aveva inflitto una squalifica di 3 anni e mezzo dall'attività sportiva per le continue prese di posizione di Naki. Le squalifiche superiori a 3 anni in Turchia diventano automaticamente squalifica a vita. Deniz Naki, salutando il calcio, afferma: anche prima dell'Amespor la mia vita è stata costruita sulla libertà, la pace e la lotta per la mia terra. Sapendo che portare l'identità dell'Amespor richiede una lotta ardua e difficile di restare sempre in piedi a testa alta, ho cercato di mostrare un atteggiamento adeguato. mi sono comportato con la consapevolezza che tutto non si riduce al calcio. So molto bene che la decisione è politica. Le vostre mani fasciste e sanguinose hanno toccato come tutto anche il calcio. In verità non vorrei essere parte di un sistema calcio così sporco. In effetti la vostra decisione mi ha alleviato un po'. Vorrei che fosse noto che questo tipo di sanzioni e imposizioni non possono togliere la mia ambizione per la pace, la libertà e il patriottismo. Non rimpiango nulla di ciò che ho fatto e continuo a pensare a ciò che non potrò fare. La resa conduce al tradimento, la resistenza alla vittoria. Abbiamo resistito a Dersim, a Kobane e abbiamo resistito ad Afrin. Abbiamo resistito per il Kurdistan e continuiamo a resistere. Vinceremo. Per tutta la vita sono rimasto in piedi. Ho difeso coloro che hanno ragione e vissuto degnamente. Dopo tutti questi periodi problematici non posso tornare ad Ahmetspor e alle mie terre. Questo non è un messaggio da Dio, ma di esistenza. Vengo da Dersim, vengo da Ahmed, vengo dal Kurdistan.
Allora, negli ultimi giorni è rimbalzata questa notizia, la notizia dell'arresto di Deniz Naki in Germania. Si trova in stato detentivo da luglio. Ci sono veramente poche informazioni per chi volesse provare ad andare a cercare. È comunque abbastanza complicato, però pare che sia accusato di associazione a delinquere. In particolare la polizia tedesca stia cercando il collegamento di queste, diciamo, accuse con il tentativo di finanziare il PKK. Le informazioni sono veramente poche e in qualche modo anche la comunità che si stringe intorno a Deniz sta cercando un po' di proteggere un po' questo caso, e quindi attendiamo notizie sperando che siano buone.
Allora, torniamo in linea con l'ospite di quest'oggi. Dovremmo avere in linea Agnese.
Ciao, sono qua.
Ciao, ciao. Ecco, autrice di questo articolo uscito su Jacobin, stadi vuoti, questure piene. E infatti, come abbiamo anticipato prima, si va a parlare un po' di DASPO. Noi abbiamo anticipato, abbiamo introdotto questa questione andando un po' a ripescare anche la storia parallela, che non è un DASPO, ma si parla sempre di repressione preventiva della sorveglianza speciale. Dunque, per chiarirci, direi di fare un passo indietro, se ci vuoi un po' spiegare che cos'è il DASPO e qual è la sua applicazione in Italia.
Sì, allora intanto la premessa che avevo fatto nell'articolo è che mi sento obbligata a ripetere che io non sono un ultra, che non mi interessa proprio assolutamente nulla di calcio e ho scritto questo articolo come attivista perché sono rimasta colpita da uno striscione che la curva qua di Trieste aveva attaccato proprio su questa faccenda del fatto che gli stadi sono chiusi, non si può uscire di casa, non si può uscire dal comune, ma in ogni caso sono continuate le misure repressive qua a Trieste. Io scrivo da Trieste, quindi comunque il focus dell'articolo era su questo. Ci sono 15 persone che stanno andando a firmare ogni domenica, ogni giorno in cui c'è una partita. E poi la cosa assurda che mi era rimasta molto in mente, che mi aveva impressionato, è che bisogna firmare sia quando la squadra gioca in casa, quindi comunque qua a Trieste, ma anche quando gioca in trasferta, quindi tipo a novembre, quando gli stadi comunque hanno richiuso con l'ultimo DPCM quello di fine ottobre, gli stadi avevano chiuso, c'erano le zone rosse, le zone arancioni, non ci si poteva spostare da nessuna parte, però queste persone devono andare in questura a firmare e questo mi aveva veramente colpito. E su quello che dicevate prima sulla vicenda di Eddie e della sorveglianza speciale faccio anche un'altra piccola premessa, perché siamo soliti chiamare entrambe le cose firma, però sono due cose comunque totalmente diverse, totalmente ingiuste e scorrettissime, e da eliminare entrambe, su questo sicuramente non ci piove. Però la firma è quella degli ultras, è una misura amministrativa che viene data in assenza di reato, mentre la firma, quella di Eddie, di tutti i notav e di tante altre persone in Italia che sono comunque colpite da questa forte repressione, invece è una misura cautelare che viene data all'interno di un processo. Quindi se c'è la possibilità che quella persona scappi o faccia qualsivoglia cosa, allora viene data la firma, appunto, come misura di controllo.
Sì, certo, però il reato ancora non c'è stato, non è stato dichiarato, è una roba entrambe preventive.
Sì, questo sicuro. E la differenza è solo che una è amministrativa e una penale. E, il DASPO, allora, la storia del DASPO a me, allora, è una cosa assurda che qua in Italia comunque c'è da un sacco di anni e solamente negli ultimi anni inizia ad esserci a parlarsi molto più di DASPO, soprattutto appunto dai decreti Minniti Orlando. E, il DASPO nasce alla fine degli anni Ottanta, mi sono messa a studiare per scrivere questo articolo e appunto non essendo ultras io non sapevo veramente nulla di tutto questo, proprio lo faccio con una sincera confessione, e nasce alla fine degli anni Ottanta, viene utilizzato negli anni 90 a Palate, ma fino al 2007, quindi l'anno comunque in cui muore Gabriele Sandri, muore l'ispettore Raciti, non viene utilizzato così tanto. Solamente dagli anni 2000 iniziano ad essere dati migliaia e migliaia di DASPO. In Italia attualmente si stima che ci siano 15.000 persone che DASPate, che hanno la diffida, e sono veramente tantissime. E la storia non è chissà che cosa, nel senso che appunto nasce negli anni 80, negli anni 90 viene sempre più usato, negli anni 2000 ancora più usato, e ora il grande passaggio è stato appunto con i decreti Minniti Orlando, in cui da un dispositivo che andava a reprimere comunque il tifo organizzato, gli ultra, si è passato a colpire attivisti, persone senza fissa dimora, persone che non hanno documenti in regola, quindi c'è stato un allargamento di quello che era una misura già spropositata, già ingiusta, ma si è allargato il suo uso.
Ecco, è quasi sempre stato così, diciamo, lo stadio è sempre stato una palestra per la repressione, un po' tutti i vari dispositivi, anche quelli per pensare dei tornelli all'inizio, alla tessera del tifoso dopo, sono tutti poi dispositivi che poi vengono reintrodotti nella società con la scusa dei tifosi violenti, poi si vanno, come hai detto, colpire sia gli attivisti sia tutti gli emarginati. E allora adesso, visto che per fortuna molte ultras e tifoserie organizzate si sono rifiutati di partecipare al grottesco teatrino che avevano cercato di mobilitare per il Covid, quindi accettando una chiusura completa, quali potrebbero essere le prossime disposizioni legate all'emergenza sanitaria, che spesso vanno a dare un giro di vite in campo repressivo lì all'interno poi dello stadio, delle curve?
Beh, questo allora non lo so, però tipo per esempio è notizia di ieri che sono stati dati altri 4 diffide al gruppo Sconvolts di Cagliari, quindi comunque si sta vedendo che le misure repressive continuano ad essere date in ogni parte d'Italia, anche con appunto gli stadi chiusi, e per manifestazioni come questa qua di Cagliari, era una partita che si giocava a porte chiuse e ci sono state degli scontri comunque fuori dallo stadio, quindi viene dato l'allontanamento dallo stadio in un momento in cui nello stadio non si può nemmeno entrare, e sicuramente e molto probabilmente gli stadi non riapriranno o riapriranno conforme, come si è visto a ottobre, in cui appunto c'era 1000 persone a partita, no matter what, la grandezza dello stadio, quale campionato, quale serie. L'unica cosa che può magari cambiare è il fatto di estendere, un'ipotesi lanciata così, che il dato non viene solamente negato l'accesso allo stadio, ma viene magari negato l'accesso anche a tutte le zone intorno allo stadio, ai parcheggi per esempio, comunque di forme sempre più di controllo e sempre più di repressione, cioè molto probabilmente, vedendo come sta andando in queste settimane. E poi sicuramente c'è la questione anche degli assembramenti, quindi nel momento in cui abbiamo visto che col Covid incontrarsi in più di 2 persone a quanto pare è la cosa peggiore che si possa fare, chissà quando cambierà anche questo discorso. Quindi su questo mi collego a quanto hanno detto quasi tutte le curve, comunque quasi tutte le tifoserie, che si rientrava in stadio dicendo o tutti o nessuno, nel senso che si va a vedere una partita nel momento in cui tutti possono rientrare, quindi tifosi, quindi ultras, non semplicemente 1000 persone a caso o tornare appunto senza quello che è lo spirito ultras, lo spirito del tifo.
Che poi chissà se sono 1000 a case o suggellate da un rapporto di classe, chi può permettersi, o chi ha le carte in regola probabilmente.
Esatto. La battuta di bisognerà avere il certificato di vaccino per riuscire ad entrare in stadio e chissà quante persone con la mascherina e la distanza e...
Quello vediamo. Ci aspettiamo di tutto, sicuramente cercheranno di infilarlo in ogni contesto, e come abbiamo detto lo stadio è proprio una palestra repressiva. Ecco, tornando invece alla questione d'Aspo, secondo me la pericolosità che ci sta proprio dietro alle curve è la capacità di organizzazione, di aggregazione così spontanea delle varie organizzazioni, poi ci sono quelle più o meno diciamo organizzate da un punto di vista di ammanicamenti con la società ed altro. Comunque, diciamo, nel suo lato più genuino, così, sono delle forme alternative di società, ecco. E in questo,
secondo me,
sì, prego.
Vado. Sì, su questo secondo me abbiamo visto anche gli ultimi DASPO, quelli appunto urbani, chiamati così, che andavano proprio a colpire ogni forma di socialità comunque non conforme, quindi tutte le leggi anche sul decoro, il degrado dei locali, la movida, quindi sicuramente questo non è la stessa cosa degli ultras, però appunto è il fatto di sapersi organizzare e sapersi organizzare al di fuori di logiche consumistiche e produttive.
Eh sì, infatti lì si va più chi sta dentro i locali, chi se ne sta un po' in piazza a bersi le berrette per i fatti suoi. Ecco, comunque, secondo me la cosa infamante del DASPO è proprio che non ha nessun processo. Avviene dentro le questure, la sceglie, se non sbaglio, il prefetto, e poi che di fatto invece la sceglie la Digos, ovvero chi tutti i giorni controlla passo passo poi i tifosi.
Sì, su questo è interessante, perché comunque anche ci sono anche sentenze della Corte Costituzionale a riguardo, e molti giuristi si stanno mobilitando su questo, sul fatto che il DASPO dovrebbe essere una misura considerata come anticostituzionale, perché la persona che viene DASPata sostanzialmente riceve il DASPO, riceve il provvedimento e non ha diritto alla difesa, quindi non ha un avvocato difensore che può dire che questa misura è scorretta. L'unica cosa su cui ci si può appellare, su cui ci si appella, è il fatto che sono regole formali, ovvero la misura è stata comunicata tale giorno, dopo tale giorno, a tale persona, eccetera eccetera eccetera, ma non si può fare poi ricorso su quello che il DASPO va a dire, ovvero tale persona era in tal luogo e ha fatto tale atto. E quindi sicuramente uno dei tanti lati terribili del fatto del DASPO è questo, il fatto che non permette alla persona di essere difesa, e per quella che è la nostra Costituzione, il nostro ordinamento, è una cosa illegale.
Ecco, un ultimo accenno in chiusura, poi se non c'è altro da aggiungere ci lasciamo, che che lo scrivi proprio all'inizio dell'articolo, perché infatti si parla spessissimo di violenza dei tifosi, che di tafferugli tra le varie tifoserie, che comunque diciamo che all'interno c'è anche una sorta di codice d'onore. Comunque non si parla mai invece di quello che è la violenza della polizia all'interno degli stadi. E infatti, se ci vuoi ricordare da dove arriva il nome della curva della Triestina, appunto.
Sì, la curva della Triestina si chiama Curva Furlan, è un gruppo che nasce nel 2006 e prende proprio il nome da Stefano Furlan. E Stefano Furlan era un ragazzo, un tifoso ventenne della Triestina, e a quel tempo Stefano Furlan non viveva nemmeno più a Trieste, era venuto a Trieste solamente per seguire una partita triestina-udinese l'8 febbraio 1984, e al termine della partita, proprio fuori dallo stadio, viene picchiato e la sua testa viene sbattuta contro un muro, tutto questo fatto da un allievo della scuola di polizia che si chiama Alessandro Centrone. E Stefano Furlan torna a casa quella sera, non sta bene, il giorno, la mattina dopo si sveglia che sente ancora malori alla testa e non riesce a muoversi, comunque è indisposto, va in ospedale e lì morirà quasi un mese dopo, il primo marzo 1984. E la storia di Stefano Furlan comunque è una storia che viene ancora ricordata dalla curva, non solamente con il nome, ci sono qua a dicembre, poche settimane fa, si è festeggiato tra virgolette il compleanno di Stefano Furlan, e ogni 8 febbraio, si va su questo muro dove ha colpito la testa, in cui c'è un murale, se c'è una targa, a ricordare Stefano. E sicuramente Stefano è uno dei tanti morti di stadio, uno dei tanti morti di Stato. Non il primo, non l'ultimo, questo sicuramente da ricordare. Anche prima ho nominato nel 2007 è morto Gabriele Sandri in un autogrill.
Insomma, la violenza alla fine la fanno sempre gli indesiderati, non certo chi porta le divise.
Sì, e
su di loro si costruiscono tutte queste montature giudiziarie, questi che ledono ogni forma di libertà, perché appunto qualora vengono distribuiti poi alla società civile tutto si normalizza, perché finché sono verso i tifosi, queste bestie nere che vengono disegnate dai giornali, sembra ancora bene, ma poi pian piano si allargano a tutti, insomma. Va bene, Agnese. Niente, se non hai niente da aggiungere, direi che ti ringraziamo.
Ok, grazie a voi.
Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.